Buonasera a tutte e tutti e benvenuti alla nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano, detto Tiz, e prima di cominciare a parlare di questa nuova puntata speciale, diciamo, una puntata un po' più focalizzata su temi non solo giovanili, ma su formazioni neofasciste, diciamo, che sono emerse nell'ultimo periodo, oltre a quella di Forza Nuova storica, parleremo, insomma, di Azione Frontale, che è un gruppetto del cazzo, diciamo, come al solito, che si sta rivaleggiando la zona di Tor Bella Monaca. Quindi avremo interviste da casa, di Maria Vittoria, di Asia OSB, ma avremo anche in studio Giulia che non restiamo e Lorenzo di Osa, che abbiamo già sentito parlare un paio di volte qua in trasmissione. Quindi prima di cominciare ricordiamo innanzitutto di Collision Fest, del Festival Collision, che si terrà al CSA Intifada il 31 maggio e il 1 giugno. Insomma, avremo due serate di Radio Sonar, una serata a cumbia, una serata trash, un vari ospiti anche sulla storia dell'hip hop, saggistica, ma soprattutto avremo Valentina Nappi e Pierpaolo Capovilla che parleranno di antifascismo, discuteranno, insomma, con tesi molto approfondite riguardo a questo tema. Bene, partiamo prima di questa intervista a Maria Vittoria. Partiamo con la prima canzone, si tratta di Marry Me Archie degli Always o Always. You've expressed explicitly. Allora, torniamo in onda con questa prima intervista di oggi, ovvero abbiamo Maria Vittoria di Asia USB, che era stata colpita due settimane fa da una infame minaccia, insomma, anche nei confronti della sua organizzazione, Asia USB, il sindacato degli inquilini, che insomma ritraeva in questo manifesto di Azione Frontale insomma, Asia USB che faceva a quanto pare danno ai residenti di Tor Bella Monaca. Una cosa molto strana, perché in realtà si è sempre dotata questa organizzazione per invece fare cose molto importanti. Ecco, allora abbiamo adesso in collegamento Maria Vittoria. Buonasera Maria Vittoria.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ciao, grazie Maria Vittoria. Cominciamo innanzitutto a parlare di chi è Azione Frontale, insomma, di chi stiamo parlando in sostanza.
È un gruppo organizzato che è uscito da Forza Nuova e che agisce soprattutto nel sesto municipio, sostenuto molto da Fratelli d'Italia. Diciamo che si sono proposti per questioni molto più sociali, di intervento anche di pulizia di parchi, e vabbè, le famose ronde, il loro intervento sociale con le ronde significava andare a prendere i disgraziati e buttarli in mezzo alla strada, insomma. Però purtroppo la cosa che preoccupa molto, e questo obiettivamente lo dico un po' anche da madre, se mi permettete, è il fatto che i ragazzini comunque di 16, 17, 15 anni sono molto attratti da queste modalità e di conseguenza, come dire, è anche facile che loro in qualche modo riescano ad essere attrattivi in un territorio dove comunque ci sono molti problemi, c'è tanto arretramento culturale. E quindi, come dire, in qualche maniera hanno un po' più gioco facile rispetto a certi temi che colpiscono molto di più la pancia che la mente, no? Il pensiero, ecco.
Certo, quindi... sicuramente, certo. Ma volevamo sapere, ma Asia USB, essendo stata colpita da questa minaccia, insomma, ma aveva già avuto un rapporto, uno scontro con questo gruppetto neofascista?
Allora no, in realtà noi 2 anni fa abbiamo avuto degli scontri davanti alla nostra sede con Forza Nuova, e non con loro, anzi addirittura loro ci riconobbero una grande funzione sociale sul territorio, quindi poi infatti quando ho letto quella dichiarazione che ha fatto dopo che hanno attaccato il mio manifesto all'interno delle case popolari, e dove appunto accusavano la nostra organizzazione di non essere presente, ovviamente, come dire, mi sono fatta una risata, perché siamo il primo sindacato per quanto riguarda la fiducia che ci viene data da chi abita nelle case popolari. Siamo presenti dovunque. Ieri l'esempio è stato ieri a Casal Brufato, oggi stiamo seguendo una vicenda a Ciampino, dove 15 famiglie sono state sgombrate pur avendo occupato da uno stabile, nonostante avessero occupato, sono state sgombrate da uno stabile pericolante, ora sono in mezzo ad una strada e si sono rivolte a noi, così come le tante altre situazioni che seguiamo quotidianamente, cioè non è che noi una tantum, noi nelle nostre sedi tutti i giorni abbiamo problemi legati a questioni burocratiche, quindi gente che si ritrova senza residenza perché hanno assegnato alloggi indecenti, e la gente chiaramente pur si deve sistemare l'alloggio e non ci può vivere, quindi passano i vigili e ti tolgono la residenza. E quindi, anzi, non ti danno la residenza, stiamo parlando di persone a cui è stata assegnata casa dopo tanti anni, parliamo di persone che hanno tratti da case private, una delle ultime, una madre con 2 bambine, parliamo di qualunque, degli assegnatari, degli occupanti, degli sfratti, di chi non paga più il mutuo, parliamo di persone in carne ed ossa sulle quali noi cerchiamo di essere in qualche modo anche un elemento di... come dire, anche da un punto di vista proprio dell'umanità, no? Perché a volte certo, la gente non ha più neanche quel riferimento, e quindi chi viene nelle nostre sedi entra tranquillamente perché sa che comunque in qualche maniera trova delle risposte.
Perfetto.
E questo per noi è motivo di orgoglio, insomma non vogliamo mai perdere l'umanità rispetto ad ogni problema che ci viene posto.
Perfetto, ma vorremmo sapere in specifico, siccome puntano molto su Tor Bella Monaca a quanto pare da questo manifesto che si è visto, qual è la situazione in particolare della casa Tor Bella Monaca?
Beh, noi stiamo seguendo tutta la questione della sanatoria, perché Corbella Monaca è una di quelle zone dove comunque c'è un alto numero di occupanti e di conseguenza per ora diciamo che è un po' più tranquillo l'azione degli sgomberi, ma forse perché siamo in campagna elettorale. Ma noi comunque da quel punto di vista seguiamo con attenzione, cercando appunto poi di stimolare le persone sempre alla presenza, all'azione, quando facciamo le manifestazioni, perché noi lo diciamo sempre, non siamo servizi sociali, siamo un sindacato che organizza la lotta, il conflitto sociale, e bisogna che le persone prendano coscienza di quella che è anche come dire, quello che è anche un loro diritto, che comunque il diritto alla casa è determinato da questo bisogno fondamentale, se no staremmo tranquillamente tutti, non so, dentro le tane, sotto le caverne, no?
Perfetto. Quindi, sì. Ecco. Allora, Maria Vittoria, continuiamo dopo la seconda canzone. Allora, adesso mettiamo Mannequin dei Wire e ci sentiamo dopo con Maria Vittoria, insomma. Allora, adesso riprendiamo con Maria Vittoria, sempre in chiamata, e parliamo invece di quello che è successo questa settimana, ovvero martedì Asia USB ha organizzato una carovana delle periferie. Insomma, si è svolta da Torre Maura fino a Casal Bruciato, fino ad arrivare alla Bocca della Verità. Spiegaci un po' meglio, Maria Vittoria, quello che è successo.
Sì, abbiamo organizzato appunto questa carovana perché era fondamentale riportare l'attenzione su quelli che sono i problemi reali che tutte le periferie vivono e provare ad arrivare sotto il Campidoglio, ma ovviamente non ci hanno fatto arrivare, per appunto andare a dire alla sindaca che le periferie esistono e che nelle periferie ci vive la gente. Quindi tutte le promesse della campagna elettorale, tutto quello che era stato detto in questo momento è come dire, stato fallimentare. E allora abbiamo deciso proprio di organizzarlo a tappe, quindi partendo da Torre Maura, scorsa, dove appunto c'era stata tutta la questione del trasferimento nella casa di accoglienza in quella struttura appunto a Terenaura degli ospiti Rom. E quindi poi a Tor Sapienza, dove comunque anche lì c'è il blocco, la stecca centrale, non so, ovviamente non tutti conoscono Tor Sapienza, ma Tor Sapienza è un insieme appunto anche quello di alloggi IATER in questo caso, dove hanno al centro di uno spazio messo tutto un po' in modo semicircolare, e al centro c'è uno spazio che quando è nata quell'area aveva appunto dei servizi. Nel tempo sono andati a degradarsi, sono stati occupati questi spazi e quindi ci sono più di 100 persone, di più anche credo, circa 200 persone che sono a rischio sgombero, e quindi anche lì abbiamo riproposto in realtà il tema di come sia fondamentale e recuperare quegli spazi abbandonati, degradati, e non buttare la gente così in mezzo alla strada, appunto. Poi siamo andati a Casa al Bruciato, dove sapete tutti quello che è successo nell'ultimo periodo, e siamo arrivati poi a Casa Albertone, da lì siamo poi arrivati a Piazza Bocca della Verità. Diciamo queste tappe per mettere insieme i punti di una parte della città, i pezzi di una parte della città che oltretutto il sesto municipio purtroppo è il municipio più povero di Roma, e che comunque in un certo senso sia un po' l'inizio di quello che poi magari replicheremo anche negli altri territori. Però era un modo per spostare e riportare l'attenzione su quelli che sono i problemi veri di questa città, e cioè appunto il problema della casa, la mancanza di lavoro, la questione dei rifiuti, dell'ambiente, quindi tutti i temi. Le cementificazioni assurde, ricordo che abbiamo un piano regolatore fatto dalla Giunta Alemanno che prevede 100 milioni di metri cubi di cemento, voglio dire, ci sono compensazioni dal punto di vista urbanistico che devono essere realizzate, alcune proprio nel sesto municipio, piani urbanistici che devono essere realizzati sempre nel sesto municipio, quindi tutti i problemi che comunque ci troveremo ad affrontare nel futuro.
E certo, e quindi, ed è sicuramente emblematico che tutto questo avvenga nel quadrante di Roma Est, insomma, cioè stiamo parlando sempre di quarto, quinto e sesto municipio. Ecco, diciamo, c'è stato anche in questa settimana un picchetto antisfratto a Casa al Bruciato, insomma, ce ne parli un po' e magari ci parli anche un po' della situazione intera di Roma Est, di come si stanno svolgendo la lotta per la casa qua in questo quadrante della città.
Sì, a Casa al Bruciato appunto c'era arrivata la comunicazione da parte di una appunto di questa signora che è da anni che è comunque una nostra, diciamo, un'iscritta Asia, è seguita insomma dall'Asia di Casa al Bruciato, perché appunto le nostre sedi sono in tutta Roma e in tutta Italia, e, diciamo, non tutta Italia proprio, però in buona parte dell'Italia, possiamo anche vantare questa bella cosa. E quindi abbiamo saputo di questo sfratto, di questo sgombero, dato però dall'amorosità, non perché la signora fosse occupante, era amorosa, un'amorosità determinata anche da una condizione di salute non buona della signora, che è una persona anziana, e di conseguenza ci siamo attivati e appunto ieri è stato bloccato questo sfratto. Intanto poi tutti si sono un po' rivendicati da Valeriani alla Raggi la loro sensibilità nel comprendere e nel capire. Io dico che se noi non avessimo alzato l'attenzione su questa problematica, la signora sarebbe stata sfrattata, e invece noi abbiamo messo diciamo le istituzioni di fronte ad una responsabilità che non è quella, che è quella appunto di dire che una persona debole, anche se morosa, va comunque aiutata. Cioè, far arrivare una morosità di quel tipo che porta poi allo sfratto è sbagliato, perché è mancata anche la relazione dei servizi sociali, del territorio, quindi queste sono cose anche molto importanti rispetto a come noi andiamo a gestire le situazioni, perché ne abbiamo tante di persone che comunque sono deboli dal punto di vista sociale, perché magari hanno tanti tipi di problemi, e che si creano una morosità pur essendo assegnatari, e che corrono il rischio di essere sfrattati, perché poi ti portano in tribunale, cioè come una casa privata alla stessa maniera, in tribunale per la convalida dello sfratto, o paghi o esci. Questo è. E noi su questo comunque abbiamo sempre molta attenzione, perché laddove sappiamo di queste cose comunque interveniamo. Ieri è stato un bel risultato, anche se poi c'è chi ha negato, dicendo, anzi accusandoci quasi di voler strumentalizzare. Noi semplicemente abbiamo fatto girare su Facebook l'avviso dell'ufficiale giudiziario che sarebbe venuto ieri a buttarla fuori, insomma. Quindi questo è.
Perfetto, grazie mille Maria Vittoria, grazie mille per questa intervista e ci risentiamo. Grazie e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie.
Ciao.
Allora, continuiamo allora con la prossima canzone. Si tratta di Sacrifice di Björk, remixata dai Death Grips. Allora torniamo in diretta. Allora, adesso abbiamo due ospiti. Abbiamo Giulia Inorestiamo.
Ciao a tutti.
E Lorenza Diosa.
Buonasera.
Buonasera a tutte e due. E allora cominciamo a discutere di un altro argomento, ovvero la manifestazione di Forza Nuova che c'è stata lunedì. Teoricamente manifestazione, in realtà non era proprio esattamente autorizzata, 14 persone, un manipolo di eroi, insomma, contro una piazza di un migliaio di persone, non lo so, insomma, una cosa abbastanza sproporzionale, ecco. Allora, vorremmo sapere da tutte e due cosa è successo in particolare in Sapienza, in Piazza d'Aldo Moro lunedì.
Sì, dunque, lunedì un gruppo di fascisti di Forza Nuova hanno indetto questo controcomizio in vista della presenza di Mimmo Lucano, che era stato invitato alla Sapienza a parlare dal Dipartimento di Storia e Antropologia. Mimmo Lucano veniva, insomma, a parlare, a fare una conferenza per i dottorandi e trattare e portare quindi il suo modello di Riace, quindi un modello di integrazione culturale differente. E Forza Nuova ha indetto questo controcomizio, che ovviamente non è stato autorizzato, e nonostante ciò si sono ugualmente presentati e hanno provato ad avvicinarsi al piazzale Aldo Moro. Piazzale Aldo Moro, un piazzale che ha visto partecipare tanti studenti e tante studentesse che hanno fatto prima un corteo all'interno della Sapienza durante la mattinata, poi verso mezzogiorno si sono spostati e hanno presenziato lì. Abbiamo visto quindi una grande mobilitazione anche da parte dei vari comitati collettivi che sono presenti a Roma, e abbiamo visto una serie di sigle. Prima di arrivare ovviamente a questo grande presidio, questa manifestazione, ci sono state delle assemblee previamente, il sabato precisamente, e come Noi Restiamo abbiamo portato un po' il nostro punto e la nostra posizione per parlare di come scendere in piazza quel giorno, e quindi ribadendo anche come in quella piazza stare attenti e riportare chi sono i nostri nemici, quali ad esempio il PD, e ricordiamo come meno di un anno fa a Macerata non avevano indetto la manifestazione antifascista. E quindi vediamo anche noi, in vista delle campagne elettorali, come dei partiti fintamente democratici vogliono, insomma, rifare la loro faccia, il nuovo volto in vista antifascista. Noi questo ovviamente non ce lo dimentichiamo, ed è importante ribadirlo.
Certo, sicuramente è molto importante in questo momento storico l'antifascismo militante, insomma. Diciamo, volevo sapere, innanzitutto, sì, ci hai spiegato come si è posizionata fin fine Noi Restiamo all'interno di questa manifestazione, ma vorrei sapere in particolare da entrambe l'antifascismo militante come può essere praticato in questo momento storico.
Beh, di interessante, Giulia diceva che sono state assunte delle posizioni, diciamo, diverse da parte del PD, ad esempio, che ha deciso di ritinteggiare la propria facciata antifascista in vista delle europee, facendo, tra l'altro, quando erano passati i momenti iniziali di tensione, una comparsata al corteo per rilasciare un paio di interviste e cercare di riprendersi la scena dopo il fallimento a Casal Bruciato. E quindi vediamo questo tipo di antifascismo, che non è sicuramente quello militante che abbiamo in mente noi di Osa e Noi Restiamo. E un'altra facciata, diciamo, molto simpatica, in quanto la polizia stessa è stata accusata da Forza Nuova di essere antifascista, nonostante abbiamo visto come li abbia effettivamente scortati da Castro Pretorio fino praticamente all'aeronautica, in un corteo non autorizzato dalla questura stessa, che pure si è svolto, e diciamo, la polizia ha avuto essenzialmente la funzione di impedire che questi 15 buffoni si scontrassero con un corteo di 1000 persone. Quindi, insomma, due facce completamente sfatate.
Sì, esatto, infatti antifascismo militante è un antifascismo che professiamo quotidianamente dalle periferie all'università, anche prima Maria Vittoria ce ne parlava a Casal Bruciato, poiché sappiamo che i fascisti del terzo millennio si insidiano proprio nelle periferie, nelle scuole, nei luoghi anche più disagiati, più degradati, dove la politica non arriva più, non c'è più. E lo possiamo vedere anche magari facendo un discorso più ampio a livello dell'Unione Europea, come i paesi magari al sud dell'Unione Europea, che quindi si trovano in condizioni di disagio, ma anche di povertà, e costretti proprio dalla morsa dei diktat dei paesi core, e quindi pensiamo magari anche alla Grecia o l'Italia, dove questi fascisti del terzo millennio prendono proprio potere, prendono piede, ed è per questo che noi dobbiamo reagire prontamente, e le risposte che dobbiamo dare devono essere delle risposte forti e chiare. Ed è questo anche importante, che la Sapienza, quindi l'università, debba rispondere. E qui infatti emerge anche un po' la contraddizione dello stesso rettore, che non è riuscito subito ad esprimere un parere, e anzi è uscito tardivamente con queste dichiarazioni. È contro ogni forma di intimidazione, mentre noi, a partire dai luoghi della formazione, dobbiamo parlare di antifascismo, e deve entrare proprio all'interno delle nostre classi, all'interno delle nostre aule. E vediamo poi anche, no, la contraddizione del rettore, che da una parte sdogana i fascisti e dall'altra invece va a chiudere gli spazi di aggregazione, mura le aule. Vediamo quanto sia difficile quotidianamente all'università prenotare un'aula per fare un dibattito, e quindi è importante anche inserirsi all'interno di queste contraddizioni e farle emergere.
Perfetto, grazie mille. Allora continuiamo dopo con Giulia e Lorenza. La prossima canzone invece è Prognos dei Molci a Domà.
Yeah.
E allora torniamo in diretta con Giulia Lorenza. Bene, poi proseguiamo la nostra discussione sull'antifascismo, sugli eventi che sono accaduti di recente in università. Ebbene, focalizziamoci adesso sulle due organizzazioni. Allora, Giulia, parliamo innanzitutto qual è lo sguardo di Noi Restiamo sul mondo universitario attuale.
Sì, dunque, come Noi Restiamo Roma, essendo un'organizzazione di studenti, universitari, giovani lavoratori, ci inseriamo all'interno del dibattito politico universitario e ultimamente abbiamo presentato un opuscolo dal titolo Dove sta andando la sapienza, con l'obiettivo proprio di cercare di inquadrare qual è la direzione che sta prendendo il nostro Ateneo, cercando di far emergere diversi livelli di quest'ultimo, quindi a partire proprio da un discorso più complessivo a livello sia del nostro paese italiano che a livello dell'Unione Europea, poiché innanzitutto dove stanno andando i nostri Atenei sono stati precedentemente scritti anche in altre università, quindi da Noi Restiamo a Bologna e a Torino, e all'interno di questo opuscolo si va ad individuare qual è il ruolo della formazione oggi, poiché sappiamo che il ruolo della formazione è sempre stato un ruolo strategico anche all'interno dell'Unione Europea, a livello quindi competitivo. E proprio in questi termini si vanno a delineare degli Atenei di serie A e Atenei di serie B. E infatti possiamo vedere come molto spesso gli Atenei di serie A in Italia coincidono con gli Atenei al nord, e mentre gli Atenei di serie B con meno finanziamenti si trovano al sud, dove diventano e sono, diciamo, dei bacini sperimentali, e dove molto spesso infatti gli studenti sono costretti ad emigrare verso il nord. E poi oltre a questo parliamo appunto di formazione, ma parliamo anche di come viviamo quotidianamente questi processi di cambiamento all'interno dell'università. Vediamo la normalizzazione del dissenso, come dicevamo anche prima, è sempre più difficile sentire delle voci altre, e questo lo vediamo sempre più con la chiusura degli spazi o anche per fare delle feste, dei momenti ludici e di aggregazione, dobbiamo sottostare ad un programma specifico. E quindi un mesetto fa abbiamo presentato questo opuscolo, inserendo la sapienza come, diciamo, una questione anomala, nel senso che si trova al sud di un nord, ma al nord di un sud rispetto agli altri Atenei. E per quanto riguarda quindi la sapienza, lo abbiamo presentato a Roma e abbiamo parlato anche con altre realtà e altri collettivi universitari.
Sì, infatti focalizziamoci un attimo su quello che fa in pratica Noi Restiamo, cioè stiamo parlando anche di una situazione della sapienza, capire un attimo cosa si svolge in questo momento, l'azione, come si svolge in questo momento l'azione di Noi Restiamo alla sapienza, ma anche in altri Atenei, oltre al rapporto col movimento e anche, diciamo, al binomio col sindacato, ecco, diciamo.
Sì, esatto, infatti l'obiettivo di scrivere anche questo opuscolo per comprendere in che direzione stanno prendendo i nostri Atenei ci servono anche poi in funzione nel momento in cui si aprono delle contraddizioni, e quindi cerchiamo di avere gli strumenti adatti per poi metterli in pratica ed agire. E un esempio lampante è quello che si è verificato all'Università di Torino, dove negli spazi pubblici dell'Ateneo sono stati concessi al privato ed hanno aperto un Burger King. E quindi vediamo sempre di più, no, il ruolo della formazione, il ruolo dell'università che diventa sempre più, si fa sempre più azienda. E quindi gli spazi pubblici vengono proprio concessi al privato, non c'è più la dicotomia pubblico-privato. E quindi i compagni Noi Restiamo Torino sono stati in grado di agire e far emergere questa contraddizione con una campagna di mobilitazione. E ritornando a Roma, vediamo come, oltre, ecco, quindi la condizione che vive l'università italiana oggi, trattiamo anche di questioni internazionaliste. Ad esempio, abbiamo trattato della Brexit, abbiamo fatto un ciclo sulla Palestina. E nel primo semestre invece abbiamo trattato più dell'Unione Europea e quindi questa polarizzazione tra nord e sud. E mentre per quanto riguarda le relazioni con gli altri collettivi e con il movimentismo in generale, possiamo vedere come in questo periodo si stia parlando anche molto di ambientalismo, e lo abbiamo visto anche a partire dalle stesse università, che ha indetto una serie di campagna definita Plastic Free, nella quale però anche qui sorgono delle perplessità e dei dubbi in merito, perché se da un lato vengono indette queste campagne sulla plastica, dall'altro molto spesso sono gli stessi atenei che sono magari in combutta con delle multinazionali o comunque sia delle contraddizioni emergono e ci sono ancora e sono forti.
Bene, grazie mille Giulia. Allora passiamo in ultima istanza a Lorenza, che ci parla un attimo di come si sta strutturando in questo ultimo periodo OSA e di quelle le azioni che compie e di quello che ha fatto in passato.
Allora, OSA nasce da poco, da meno di un anno, inizialmente da un nucleo di studenti che si sono organizzati a Roma, ma a maggio già si struttura come nazionale, presente in diverse città come Roma, Milano, Torino e Bologna. Attualmente quindi è impegnata su diversi piani, quindi innanzitutto, essendo formata da studenti medi, sul piano studentesco, a partire dalle mobilitazioni dell'autunno caldo per arrivare fino agli ultimi temi su cui, diciamo, siamo stati militanti fino all'estate, ecco. E l'azione passa soprattutto per il territorio, quindi visto che si parlava di antifascismo, nelle scuole, nelle periferie e in appoggio anche agli universitari, dato che comunque sono situazioni che riguardano l'intero territorio. L'antirazzismo, con lo scopo di difendere l'agibilità politica e sociale contro quello che si sta rivelando essere un grande potere di censura e repressione che ha il governo, come diceva prima Giulia, in merito alla normalizzazione del dissenso. E infine, quindi, il piano di analisi ha una forte impronta anticapitalista, già dal nome, opposizione studentesca ad alternativa, che fa riferimento proprio alla frase della Thatcher in merito al sistema neoliberista, quindi there is no alternative. Ecco, noi invece vogliamo dimostrare che un'alternativa c'è, è anticapitalista, antifascista, antisessista, antirazzista. E si tiene conto di questi problemi, si cercano di trovare delle soluzioni teoriche ma soprattutto pratiche.
Va bene, grazie mille Giulia e Lorenza. Allora, terminiamo così la nostra puntata con insomma tanti argomenti per quel che riguarda Tor Bella Monaca, per quel che riguarda innanzitutto tutta la situazione della casa a Roma, che è sicuramente in forte disequilibrio, E finiamo, insomma, di parlare dei giovani in questo momento, del loro rapporto con la formazione, il loro rapporto con la precarietà, ma soprattutto il loro rapporto con l'antifascismo, perché innanzitutto essere giovani in questo momento significa soprattutto cercare di lottare per un futuro migliore. E quale futuro migliore si può fare senza lotta al fascismo? Bene, penso che infine, in ultima istanza, l'antifascismo debba essere militante, altrimenti non lo può essere. Non possiamo fare un antifascismo di facciata, insomma. Va bene, allora grazie mille a tutti i miei ospiti. Questa sera terminiamo alla fine con Stress dei Justice. Alla prossima settimana. Grazie mille.